e lo dicevamo insomma anche in apertura di Alphaville, insomma oggi è l'ascensione il 9 maggio, ma il 9 di maggio di 30 anni fa Nelson Mandela diventava presidente della Repubblica Sudafricana, e in questa giornata di commemorazione noi vogliamo tornare a parlare di questa figura fondamentale per la lotta a favore dei diritti civili e contro la discriminazione. E per questo io do subito il benvenuto a Francesca Rodesino, che ha curato questa pagina e mi ha raggiunta in studio qui per parlarne. Ciao Francesca.
Ciao Lina e buongiorno a tutte le persone all'ascolto anche da parte mia. Lo dicevi tu, Lina, 30 anni fa Nelson Mandela fu nominato presidente del Sudafrica. La sua è stata una lotta contro la segregazione e la discriminazione razziale imposte dalla minoranza bianca dal 1948 al 1991. La lotta che è stata la sua, ma anche quella di un'intera generazione di ribelli e oppositori che, ispirati ai suoi ideali, hanno portato avanti questa battaglia. Mandela ha vissuto quasi 30 anni in carcere per l'accusa di alto tradimento e, una volta liberato, è riuscito a dialogare e a trattare con il governo dei bianchi, portando il paese alla pace. È il 1993 quando riceve il premio Nobel per la pace. E a distanza di poco più di un decennio dalla sua scomparsa, e in occasione di questa giornata di commemorazione, vogliamo tornare a ricordare Mandela e la sua resistenza. E per farlo vogliamo partire proprio da un libro che ha la lotta nel titolo. La lotta è la mia vita. Si tratta di un'opera che raccoglie 4 celebri discorsi di Mandela e 10 lettere dal carcere. Lo ha curato lo storico e africanista Alessandro Triulzi, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Buongiorno e bentrovato, Triulzi.
Grazie, buongiorno a voi.
Per cominciare, le vogliamo proporre di ascoltare insieme un frammento di un documentario intitolato La mia Sudafrica, in cui Roberto Antonini intervistava Mandela nel febbraio del 1992.
Well, I am confident, I'm optimistic that it will be possible for us to reach.
Io sono fiducioso e ottimista. Credo che sia possibile raggiungere un compromesso. Il fatto stesso che de Klerk abbia accettato il principio di un governo interinale è già una vittoria per coloro i quali si sono battuti in questa direzione, cioè per la creazione di un sistema veramente rappresentativo in questo processo di transizione. Vede, abbiamo aperto una vera e propria breccia nel passato del Sudafrica, raggiungendo degli accordi su alcune delle questioni più importanti, più urgenti, più sentite dai neri, proprio su quelle questioni che il regime non voleva neppure affrontare.
Per cominciare, che effetto le fa sentire queste parole la voce di Mandela, Triulzi?
Naturalmente è una grande emozione risentire la voce di uno dei testimoni storici di questo periodo che chiude in qualche modo l'età degli imperialismi e dei colonialismi europei nel continente africano, e con in positivo tutti si aspettavano che i neri, una volta avuta l'indipendenza, avrebbero cacciato i bianchi respinti nel mare, e invece questo non è successo, con la violenza, col sangue. E se non è successo lo dobbiamo naturalmente ad alcune personalità forti come Mandela e il gruppo dirigente dell'ANC, che era l'African National Congress del tempo, un partito che fin dal 1912 si era opposto a un sistema, diciamo, di sfruttamento e di ingiustizia nel Sudafrica, battendosi con la non violenza, battendosi per la disobbedienza civile, che includeva bianchi e neri. E già da questi inizi si capisce che il Sudafrica, che tutti pensavano sarebbe sprofondato in un abisso se arrivato all'indipendenza con la violenza, invece in quei 2 o 3 anni di negoziato Mandela riesce a convincere de Klerk, il presidente bianco, con cui tra l'altro riceverà il premio Nobel nel 1993, che si poteva essere ottimisti nella risoluzione dell'apartheid, che semplicemente voleva dire sviluppo separato per bianchi e per neri, cioè diritti per, e non diritti per i diversi segmenti della popolazione, che tra l'altro in Sudafrica erano molto diversi: la popolazione bianca, poi c'era la popolazione meticcia, poi c'era la popolazione nera, poi c'era la popolazione indiana, asiatica. Ogni componente aveva dei diritti separati, ma minori rispetto a quelli della popolazione bianca.
Ora, lei ci parlava dell'apartheid, che nasce qui ma è un sistema antico, un sistema che, appunto, come ci diceva, impedisce ogni forma di parità tra bianchi e neri. E la reazione è la campagna di sfida alle leggi dell'apartheid, che raccoglie davvero un enorme successo nei primi anni 50. Come passa in pochi mesi l'African National Congress da 20.000 a 100.000 aderenti in questo periodo?
Questo è il miracolo di quegli anni. Era un movimento di opinione che è partito da gruppi minoritari, naturalmente agli inizi, piano piano diventa invece un movimento di massa. E questo diventare movimento di massa è aver coinvolto tutta la popolazione nelle campagne di sfida e di rigetto del sistema di profonda ingiustizia che animava la società africana fin dal 1948 e che è durato per 43 anni, ben 43 anni. Quindi queste, diciamo, sfide che si trasformano poi in un conflitto anche più violento negli anni 60 è perché quegli anni sono gli anni delle indipendenze dell'Africa. Piano piano tutti gli stati africani acquistano l'indipendenza o conquistano l'indipendenza, alcuni anche con la violenza armata, come per esempio l'Algeria, il Mozambico o l'Angola, e invece in Sudafrica, dove la violenza armata aveva cominciato a fare distruzioni e violenze sia tra i neri che tra i bianchi, con immagini, diciamo, che terrorizzavano la popolazione, i governi, e Mandela piano piano riesce a convincere la maggioranza della popolazione che ce la si può fare. E ce la si può fare lottando, e lottando dentro il sistema, non fuori dal sistema, con le sue leggi. E per questo piccolo libretto, che riprende due discorsi di Mandela, uno del 62 e uno del 64, al termine del quale lui viene condannato per alto tradimento e condannato all'ergastolo, quindi poi dopo 27 anni uscirà, e sono importanti. E lui dal carcere continua a guidare in qualche modo la protesta e contribuisce ad allargare la potenza fino a che questo diventa un fenomeno di massa.
Infatti, all'interno del carcere, Mandela vive un mondo dove la segregazione razziale vige all'ennesima potenza, ma col tempo diventerà, come ci stava dicendo, anche l'occasione per Mandela di sviluppare un laboratorio di resistenza e di cambiamento, grazie anche ai contatti con l'esterno. Ci descrive questo percorso?
Questo è il miracolo. Il miracolo è che il carcere di Robben Island, che era un carcere di massima sicurezza, circondato dal mare e dagli squali, se vogliamo, era un carcere in cui tutti i secondini erano i bianchi e tutti i carcerati erano neri, e non c'era assolutamente alcuna comunicazione, non ci poteva essere alcuna comunicazione con l'esterno. E invece questo gruppo di leadership dell'ANC, tutti condannati all'ergastolo, riesce a trasformare il carcere in una università, in un luogo di sapere, prima di tutto lavorando sui carcerati stessi e facendo sì che tutti loro diventassero parte del movimento di resistenza. In secondo luogo, riuscendo a comunicare con l'esterno attraverso le visite, attraverso messaggi, attraverso contatti informali e infine anche attraverso i secondini, e a mandare quei messaggi di cui l'esterno aveva bisogno, perché lui era un po' la guida morale di questo movimento, ma poi c'era la guida naturalmente fisica, che non poteva stare in Sudafrica perché l'ANC era stato ostracizzato ed era illegale nel Sudafrica, quindi agiva da Dar es Salaam, dalla Tanzania, e quindi dalla Tanzania dovevano comunicare con questa piccola isola fortificata e inespugnabile di Robben Island, e lui nell'isola riesce tra l'altro a scrivere questo suo libro straordinario, che poi viene pubblicato, no? Crosby, che è la sua autobiografia, e lo scrive insieme con questi 7 altri compagni, che poi viene scoperto questo libro, viene portato via da Mandela e loro lo ricopiano a mente mentre sono in carcere e riescono a mandare un frammento fuori. È una storia, diciamo, avvincente, di estremo, diciamo, interesse.
Questa storia legata alla scrittura dell'autobiografia di Mandela, devo dire che è veramente potente, una storia di scrittura ostinata e condivisa, come ci raccontava.
Io in questo libro c'è pochissimo di me, c'è tutto Mandela, la lotta della mia vita. L'ho scritto, l'ho pensato, l'ho redatto in qualche modo per gli studenti di oggi, non solo per ricordare la lotta di quegli anni, ma per la società sempre più ingiusta che noi stiamo creando nei nostri paesi e perché capiscano che il giusto e il bello sta nella diversità, nella pluralità, che è esattamente il messaggio di Mandela.
Oggi noi ricordiamo la giornata del 9 maggio del 1994, quando Mandela viene eletto capo di Stato del Sudafrica, mettendo fine al regime dell'apartheid. Grazie Alessandro Triulzi per aver ripercorso per noi la figura e la lotta di Nelson Mandela per i diritti e contro le discriminazioni. Ricordiamo ancora il volume che lei ha curato e che è stato un po' la nostra guida di questa conversazione, La lotta è la mia vita, uscito per le edizioni EO l'anno scorso. A risentirci e buona giornata.
Buona giornata.